bellissima chiacchierata, molto stimolante e molto spiritosa come mi aspettavo. Abbiamo il tempo per una domanda, o altrimenti sfruttiamo il periodo di intermezzo per fare direttamente le domande. Ringraziamo ancora e passiamo quindi alla parte successiva della mattinata, che, come vi dicevo, è dedicata più personalmente a ricordare la figura di Francesco Lucchini. Questa serie di interventi doveva essere iniziata da un intervento del magnifico rettore Vincenzo Milanesi, che è il nostro gregoriano. Ho ricevuto adesso, mentre ascoltavo Giorgio, un messaggio da Vincenzo, che dice che si trova a letto con influenza, quindi purtroppo non può intervenire, quindi mi prega di scusare la sua assenza dovuta a questo intervento dei micro di cui parlava, o dei virus di cui parlava Giorgio. Vorrei allora invitare Sabino Mandarrese, collega allievo di Francesco, a ricordare la figura di Francesco dal punto di vista dello scienziato.
Non posso che ringraziare per questa bella occasione che mi è data di ricordare la figura di Francesco, mio amico, collega, maestro e tante altre cose. Vorrei parlare della parte della solita spesa, della ricerca, della cosmologia. E ho cercato, ripensando agli anni in cui ho lavorato con lui, anche prima che ci conoscessimo, ho cercato di dividere la sua ricerca in cosmologia in quattro periodi: gli anni 70, la parte degli 80, la parte degli 80 e gli anni 90. Anche pensando ovviamente alle persone che sono state vicine e anche quindi alla curiosità intellettuale che lo ha mosso e che lo ha mosso in quegli anni. E poi ho cercato quindi di ragionare sulle caratteristiche di Francesco lo scienziato. Francesco iniziò la sua ricerca con un'attività che poi essenzialmente abbandonò, che è quella della dinamica delle galassie, che è legata alla sua tesi di Laurea, ma poi subito iniziò a lavorare con Silvio Cornetto, che ha fatto molta parte della sua ricerca, sulla teoria del fondo cosmico di Gronde, quella parte su cui Marco Bersanelli prima così ben esposto il livello della ricerca attuale e futura. Va detto che in quegli anni erano pochissime persone al mondo ad affrontare questi problemi. È inevitabile che ci siano degli aneddoti nel mio racconto, e ricordo che per anni nella stanza in cui sono tuttora, l'ufficio di lavoro di Francesco, c'erano dei dischi sopra l'armadio, dei nastri sopra l'armadio, e questi nastri erano il codice numerico scritto da Silvio e Francesco per l'analisi delle antropie del fondo cosmico di Gronde, perché pensate che allora non c'era il computer di adesso e i programmi di computer erano questi enormi nastri, e c'era questa cosa sull'armadio che prendeva polvere, ma era la memoria storica di questa prima ricerca svolta a Padova, e che lì a svolta all'epoca sono tirati due porti, che erano Princeton e Mosca. E tanto è vero che quando all'inizio degli anni 80 diventò importante lo studio di quella parte importantissima che chiamiamo materia oscura, di cui si è discusso all'inizio, Francesco e Silvio Cornetto furono gli unici in Italia che potevano affrontare questo problema. Ricordo che veniva da noi a Padova di Cuore Vittorio per imparare questo mestiere e per iniziare a lavorare in questa direzione. Poi Cuore Vittorio andò a Berlino a metà degli 80 a lavorare con Gio Silvio, il quale aveva bisogno di qualcuno che conoscesse questo mestiere, perché così non ce l'aveva, questo strumento fondamentale a disposizione. E qui parte una parte fondamentale della cosmologia. E allora va detto che la cosmologia in Italia negli anni 70-80 significa parlare di 3 o 4 persone al massimo, okay? E queste persone erano Francesco Lucchini, Silvio Cornetto, Franco Pionero a Roma, probabilmente all'inizio compaio, scusatemi, scusa che presenti, che probabilmente è fatto un altro, ma davvero di questi noi stiamo parlando. È una scelta estremamente coraggiosa. Perché, perché la strategia italiana puntava in altre direzioni, puntava in direzione stellare, la direzione delle stelle, della statistica più tradizionale, diciamo, e andare in questa direzione poteva sembrare più speculativo, più rischioso per certi aspetti. E su questo punto tornerò. Negli anni Ottanta Francesco comincia a lavorare su quello che si chiama il clustering delle galassie in gergo, cioè come le galassie si distribuiscono nello spazio, e per affrontare questo problema si usano tecniche statistiche. Anche questi lavori sono assolutamente qui in Italia. Questo tipo di lavoro veniva fatto a presto dalla stagione Peebles all'epoca, e essenzialmente nessun altro, vorrei dire. Forse è mosso di questo genere, diciamo, e inizia questo nuovo tipo di ricerca anche in Italia, che oggi è uno strumento usato da tutti, essenzialmente da tutti. Tutti i gruppi usano questo strumento perché è importantissimo, non solo in Italia, ma in tutto il mondo, ma anche all'estero. Ma allora anche questo è uno strumento assolutamente, diciamo, pionieristico, che è una cosa che tengo molto a dire. Arrivato sul Italia negli 80, è lì che è iniziata la mia collaborazione con Francesco. Ho iniziato a lavorare con lui nell'estate dell'84, ricordo ancora. Io ero ancora un dottorando della SISA e avevo una preparazione che era un po' più verso l'applicazione di opera. Allora, questa è l'intuizione. L'intuizione era che si poteva lavorare insieme per affrontare una problematica che era largamente nuova, assolutamente nuova in Italia, che era quella che oggi chiamiamo astroparticelle. Oggi viene chiamata astroparticelle, cioè l'unione dell'astrofisica con la teoria delle particelle elementari, diciamo, degli elementi più piccoli che conosciamo. E affrontammo quella che si chiama l'inflazione dell'universo primordiale. L'inflazione è un periodo di espansione accelerata dell'universo, esattamente come quella che stiamo sperimentando adesso. Non si usa dire, ma potremmo dire che oggi viviamo in un periodo di inflazione dal punto di vista diciamo, scientifico, non soltanto dal punto di vista economico. E oggi si tiene che questo periodo di inflazione dell'universo primordiale, nei primissimi istanti dell'universo, sia la causa, vale dire, di tutto ciò che osserviamo. È lì che sono stati generati i semi di tutte le strutture cosmiche. Quando dico strutture cosmiche intendo davvero tutto, intendo le galassie, quelle differenze di temperatura nel fondo cosmico che Marco precedentemente ha fatto vedere, ma l'interno delle galassie, le stelle, i pianeti, eccetera, tutto quello che è successo dopo, la vita, eccetera, eccetera. Quindi la logica, il modo in cui cerca scientifico procede oggi, e quello di pensare che in quei primissimi istanti vi sia generato tutto quello che vediamo adesso. E allora iniziamo a lavorare su questo argomento. Lo dico con orgoglio, il primo lavoro che si vede insieme, è Francesco, è ancora oggi il mio lavoro citato, il suo lavoro più citato, ed è, sicuramente un lavoro interessante, insomma, no? Ricordo ancora il risultato come lo facciamo, mi ricordo che lo scrivevo in italiano. Lo scrivevo in italiano e poi chiedemmo al nostro collega Paolo Cazzoli di darcelo pure in inglese, diciamo, era il modo che si lavorava. Allora c'era il segretario che degli articoli se non fa più, diciamo, ma era questo il modo in cui si lavorava, era molto bello, sinceramente. Non posso negare che era molto più divertente di come si lavora in questi tempi, diciamo. Perché ho citato questa parte dopo il ricordo personale? Perché poi furono gli anni in cui, secondo me, cambiò la storia del cosmo. Cambiò perché, innanzitutto, arrivava il grande impatto, diciamo, di altri settori che si affacciavano verso questo tipo di ricerca. Quindi quella che era stato un settore dell'astrofisica, era diventato un settore dell'astrofisica, cui guardavano anche altri settori come le particelle elementari. E poi c'è un'altra cosa, diretta, mutazione antropologica della cosmologia. Fino ad allora il lavoro del teorico, come me, era un lavoro in cui si lavoravano 1, 2, 3 persone. Beh, oggi il lavoro del teorico è strettissimamente interfacciato con il lavoro sperimentale e i gruppi arrivano a essere anche 200-300 persone. Cioè, perché è cambiato fortemente questa, diciamo, la natura del nostro mestiere, e quindi il lavoro del teorico non è più una cosa separata da quella di chi fa osservazioni, di chi fa esperimenti, cosa inevitabile probabilmente, ma che è iniziata proprio in quegli anni. E cito questa cosa anche perché, che, come dire, perché Francesco qui capì che l'85, perché era importante andare in questa direzione, il suo grado l'aveva obbligato a fare. Lo capì, penso, perché c'è sempre stata una profondissima curiosità per noi. Cioè l'idea di dire se c'è qualcosa di noi, devo capire cosa c'è. Bene, devo capire che puoi andare in questa direzione e devo, come dire, mettersi del mio. Questo poi correggere qualcosa da fine. Arrivano alla fine degli anni 80, inizio degli anni 90, e inizia, diciamo, quella che chiamerei l'ultima fase della ricerca, dei settori di ricerca intrapresi, e diciamo, in particolare per citare due cose. Una è le cosiddette simulazioni N-corpi, che sono una cosa molto molto, diciamo, specifica, molto tecnica, ma importantissima. L'Italia è rimasta indietro, nel settore che richiedeva grandi computer, grandi apparecchiature. E mentre in altri gruppi nel mondo si facevano queste grandi simulazioni a N corpi, cioè si prendono N particellone, materia oscura, diciamo, gigantesche, va bene, e si simula come si muovono nel cosmo per vedere come si addensano, da dove si formano quelle galassie, le stelle, eccetera. Ma lo dico N, questa N è molto molto grande, oggi si arriva a molti miliardi di questi particelloni, va bene? Allora i numeri erano molto più piccoli perché i computer erano meno potenti. E lui ebbe un'intuizione, c'era a Bologna un gruppo, diciamo, capeggiato dal professor Messina, che aveva iniziato a fare queste cose, non era fatto anche per l'esologico, e lui ebbe l'idea di dire perché non ci mettiamo insieme a loro per cercare di fare queste simulazioni cosmologiche in Italia non ci sono. Bene? E quindi cominciamo a prendere i primi contatti, viene da noi uno studente che si chiama Lauro Moscardini, che è poi diventa un caposaldo del gruppo, e iniziano anche quest'altra ricerca con tutti i gruppi, ripeto, era già prima fatta in Italia. Abbiamo fatto in questo senso, ci tengo molto, molto a dirlo. Negli ultimi anni poi, un'altra idea era quella che fosse importante lavorare in connessione col Fondo Cosmico Grande sulla questione della priorità della ionizzazione nell'universo primordiale, e diciamo, iniziò quest'ultima, tutte le ricerche, in quell'epoca era un monaco, quindi insomma, la mia connessione era meno forte, con lui, per lui andava in questa direzione. Gli anni 90 però sono, questo ci tengo a dirlo, gli anni in cui comincia a porsi per più alcuni problemi che hanno a che fare con un altro aspetto sulla sanità. Il detto gruppo, qui usavo moltissimo questa parola, il gruppo, diciamo. E il gruppo cominciava a crescere, c'ero io, poi arrivò Laura Moscardini, poi rimangono persone più giovani, Berri Dorme, Paolo Catellani che non fa più questo mestiere, Ornella Pantano, e poi i nipotini, vorrei dire, Matteo Pierre, Massimo Medeghetti, Nicolò Zenda, cito persone che hanno vinto un anno e mezzo fa un concorso di ricercatore strano, che sono stati, hanno lavorato molto bene, sono stati tutti quanti all'estero, diciamo, quindi anche in questo senso, diciamo, come dire, i segni hanno germinato molto bene. E in questo discorso storico voglio diciamo, dare rilievo a tre aspetti che mi sembra di potere nucleare della personalità di Francesco. Prima di averlo detto, è quello che chiamerei dell'esploratore, cioè lui, a differenza di molte parti della comunità scientifica nazionale, si è sempre posto il problema di guardare di là, bene in onda, si può succedere, di rischiare, e quando si fa una cosa come si rischia di non essere notati, si rischia di sbagliare, si rimette in gioco da capo. Ricorderò sempre una volta che andavamo a un congresso a Monteforte, ed era l'epoca in cui nella cosmologia ci fu un'enorme ondata di astrofisica stellare che entrava. Questo diciamo, è successo alla fine degli anni 80, era un'altra diciamo, delle rivoluzioni che succedeva nel nostro mestiere, e questo ci metteva in crisi me, non so se in me per tutti anni, per crisi lui, perché non avevo fatto quello che ho entrando in questo congresso, qui viene fuori dalla porta e dice, sai Sabino, sono entrato in aula e ho pensato di aver sbagliato congresso, perché si è trovato di fronte a persone diverse. Bene, poi devo dire che dopo nella mia mente ho milioni di queste battute meravigliose che mi faceva, che ogni tanto mi torno in mente, perché sono molto sarcastica, molto bene, con un forte senso del mio tipicamente vento, vorrei dire, diciamo, no? Qui riesce a condensare in poche parole diciamo, una situazione complessa. La seconda questione è, diciamo, Francesco educatore, quindi ho detto il gruppo. Bene. Il gruppo è inteso come dire, se ho capito una cosa importante, voglio che questa venga condivisa da altri, è l'intuizione di capire, diciamo, posso fare in modo che la mia direzione può essere di interesse di una comunità. Bene. però deve essere chiaro su questo, secondo me è sempre stata una cosa molto importante. Molto spesso i scienziati sono estremamente individualisti, io sono più di lui, lui aveva questa capacità di pensare in largo, diciamo così, di pensare non per se stesso ma per la qualità di larga. A questo appartengono due grosse intuizioni di quegli anni, che sono la scuola nazionale di fisica, che inizia nel 91, pensate, ce ne sono due l'anno, vanno avanti ancora adesso, c'è qui c'è la cosa da sempre, credo che faccio un tipo di questa scuola nazionale di cosmologia, e a ogni evento ci sono 60, eccetera. Immaginate che cosa importantissima è stata per creare la comunità nazionale, questa, che è la cosa diciamo, a cui anche io ho sempre tenuto moltissimo. L'altro fu i congressi nazionali di cosmologia, inventati gli stessi anni, dovete vedere che tu sei molto abile anche tu, perché ricordo sempre che in quegli anni ci capitava di andare a Torino per dei congressi, e negli anni a Torino discutevamo delle varie cose, mi diceva, senti, che cosa ne penseresti se organizzassimo un congresso nazionale di cosmologia? In realtà l'aveva già organizzato, va bene? Ma io avevo l'impressione che anche io, come dire, avevo preso parte a questa decisione, diciamo, no? E quindi discutevamo di cose, congegnavamo queste novità e poi funzionava, e vuol dire che anche la stessa direzione di Battito Gastronomia va in questa stessa direzione, diciamo, del suo ruolo come educatore, come chi pensa per una comunità. Infine, la terza cosa è quella del comunicatore. Francesco Locchi è un comunicatore, anche questo senso è diverso da me. Io forse sono migliorato con l'età, francamente, ma mi ricordo che i miei primi seminari erano incomprensibili, la gente diceva che è stato troppo difficile. E quando parlava Francesco mi arrabbiavo, perché era troppo semplice per me così. Perché lui cercava di semplificare al massimo il messaggio. E ricordo sempre un aneddoto, che a una scuola di Varenna nel 92, lui fece un seminario su una cosa fatta insieme, a me non era piaciuto, perché aveva veramente semplificato per questo. Arriva un ragazzotto, alto, biondo, bel ragazzo, che c'era tutte le ragazze di questa scuola, svedese, che veniva da Bergamo. E qua andava lui e dice, ma io non mi dice dove si è. Come fate a essere bisogno di seminare? Ma questo ragazzotto sconosciuto all'epoca, si chiama Max Degmark, ed è professore all'MIT, è uno dei cosmologi più noti dell'universo in questo momento, ma lui aveva apprezzato una cosa che perché non entrava nel mio formamento. Cioè, nel mio formamento bisogna andare molto in dettaglio, questo lo dicevo, no, prima bisogna semplificare il messaggio, perché questo è poi quello che riesce ad arrivare al resto del mondo. Un ultimissimo commento. Rivedevo prima il suo libro, La Torre della Casa Rossa, dell'ultimo capitolo, per chi l'ha letto, rimette insieme due pezzi della sua vita, l'aspetto personale, la famiglia, con l'aspetto scientifico, parla di questo viaggio, di un viaggio che fece a Berkeley nella lezione tra gli anni 90, e questo viaggio continua a pensare alla famiglia, ai suoi problemi, alla situazione personale, alla sua memoria, alle sue origini. E questo è un tratto caratterizzante, cosa è stato apprezzato, che è la capacità di tenere insieme le origini con il guardare distante.
Grazie Sabino di questo bellissimo ricordo di Francesco come scienziato, e grazie soprattutto a nome dei giovani gregoriani che penso abbiano imparato molto da questa tua relazione. Vorrei chiamare adesso un amico Michele, che ricorderà Francesco invece forse più dall'aspetto comunitario del periodo trascorso insieme.
Sì, io parlerò di Francesco come astrofisico, non darei le conoscenze, le capacità. Ho avuto adesso un'informazione di prima mano di quelli che erano gli interessi scientifici di Francesco. Io vi parlerò come l'ho conosciuto a Gregoriano nei 4-5 anni di frequenza dell'università, quindi come compagno di studi, come è stato anche poi collega, l'ho incontrato come collega all'università, come amico. Ho incontrato Francesco la prima volta nel novembre del 73, quando Gregoriano ha aperto, era una matricola con lui, e abbiamo fatto assieme 4-5 anni di università. Poi ho incontrato Francesco Ho avuto un altro momento in cui lo vedevo spesso, ed era più tardi, qualche anno dopo, quando si è trasferito con la famiglia a Padova. Io abitavo sempre in famiglia, avevo la famiglia via, e lui abitava poco più in là. E ci trovavamo, ci incontravamo in quartiere, casualmente, dal panettiere, dal giornalario, lui si fermava con la macchina per prendere il pane, e parlavamo, ma non di fisica perché io ero di tutt'altra parrocchia, e parlavamo della vita universitaria, della carriera che stava facendo un nostro collega più giovane, il professor Milanesi, che era preside, poi correttore, eccetera, ma soprattutto poi si parlava della famiglia. Io parlavo con mio figlio e lui parlava delle sue, anche delle sue figlie. Ecco, si tornava sempre alla famiglia. Poi ci trovavamo anche qualche volta alle riunioni accademiche, lui era il direttore di Trasimento. Ecco, ma con Francesco sì, poi questo era. Ecco, poi l'ho incontrato una terza volta, un terzo incontro, per così dire, con Francesco, quando, mi pare nel 98, verso Natale, ho trovato nei Trinelli un libro, Ritorno alla Casa Rossa, la città prima di collega, e l'autore, Francesco Lucchini, un nome familiare, ma non era un libro di fisica, era il ricordo della sua infanzia. L'ho acquistato, l'ho letto e ho trovato in queste pagine il Lucchini Francesco che avevo conosciuto al Cremagliano. L'ultimo capitolo è già stato ricordato. Quest'uomo, diciamo che da un lato appartiene alla comunità internazionale, la comunità degli astrofisici, degli scienziati, e dall'altro sempre con la mente rivolta alla famiglia, al piccolo mondo da cui era uscito. E come era Francesco da studente, ricordo appunto, ci siamo conosciuti nel 63. Nel 63 era un giovane, un ragazzo come me, 19 anni, molto tranquillo, molto pacato, metodico, riservato, ricordato da Nino questa mattina, molto impegnato nello studio. Devo dire che un po' tutti noi matricola e vogliamo in quegli anni eravamo molto impegnati nello studio, penso che lo siano anche oggi, sentivamo lo studio come il nostro dovere fondamentale. Sarà perché molti di noi, io, pur provenendo da una famiglia non povera, ma Francesco, eravamo, ma molti altri nostri compagni matricole, eravamo i primi a fare l'università, i primi ad aver fatto il liceo, i primi, io, ma anche Francesco, ad aver fatto le scuole medie, scuola media, diciamo, non pre-forma. E quindi forse per questo sentivamo con maggior forza questo impegno dello studio. Quindi l'impegno dello studio era una caratteristica di Francesco, accanto al suo carattere riservato, metodico, questa sua serietà di fondo. L'ha ricordato molto bene Domenico questa mattina. E sì, eravamo. La situazione, la nostra, diversa da quella dei giovani di oggi. Ricordo che quando nel 63 ci siamo iscritti da matricola all'università, in tutta Italia c'erano 240.000 studenti universitari, compresi fuori corso. Oggi, compresi fuori corso, che sono un'altra caratteristica dell'università italiana, sono 2 milioni di qualcosa. Quindi a Padova c'erano 10.000 studenti nel 63, oggi sono 60.000 e in più ci sono tutta una serie di università che allora non c'erano. Quindi era, provenivamo da piccoli centri, dalla provincia, da un mondo molto diverso da quello di oggi. Lo descrive molto bene Francesco in questo libro, un mondo contadino che si stava però trasformando, era già un mondo che appartiene al passato ma in cui c'erano le radici dell'oggi, contadino che diventava operaio, era il Veneto che si stava iniziava a trasformarsi. Al Gregoriano, il Gregoriano per noi è stata un'esperienza importante. Mi ricordo che Don Ivo, il direttore Gregorini, ci obbligava quasi a restare a Gregoriano, a restare in collegio anche durante il fine settimana. Non si andava a casa facilmente, spesso, volevano che stessimo qui. E questo credo fosse una cosa importante, una cosa bella, non so, adesso mi sembra che succeda il contrario. È una cosa bella, perché? Perché c'era per noi, che per la prima volta ci facevamo la nostra famiglia al mondo universitario, c'era la possibilità di parlare, di discutere, di chiacchierare, di scambiarsi opinioni fra studenti giovani di facoltà diverse. C'erano studenti di lettere, di fisica, di medicina, di ingegneria, di agraria, e si veniva assieme, e veramente c'era una esperienza di vita comune che è stata molto importante per noi, è stata veramente molto importante, no? Quando nella piccola comunità del Gregoriano si riproduceva la grande comunità universitaria questo contatto con gli studenti di altre facoltà arricchiva ciascuno di noi, quando studiava, andava a lezione, frequentava i suoi compagni di corso, ma anche aveva modo di frequentare, di parlare con altri. E quindi le attività interne del collegio erano importanti. Io ricordo i primi anni per la teologia, avevamo lezioni di teologia di Monsignor Sartori, che Monsignor Sartori è mancato da poco, ma tutti sanno, lo dovremmo sapere, che cosa ha rappresentato nel mondo della Chiesa italiana. La biblioteca, ricordo era arrivato, che forse mi può aiutare, era arrivato un fondo, un dono, un finanziamento al collegio nei primi anni, e nel primo, secondo anno, e la biblioteca l'abbiamo in qualche modo costruita noi studenti, segnalando libri, volumi, ed era una, era, non so come sia, ma allora era una ricca biblioteca e la utilizzavamo. Ecco, e questo è l'ambiente in cui io e Lucchi e Francesco abbiamo trascorso questi magnifici anni di vita universitaria. Quali erano gli interessi che potevamo avere in comune, abbiamo avuto in comune, io e Francesco? Io facevo filosofia, Francesco faceva fisica, quindi due facoltà diverse, ma forse molti. Io ne ricordo due, anche se probabilmente ce n'erano altri, ma i ricordi sono selettivi, quindi uno a distanza di 40 anni, quasi più di 40 anni, può dimenticare qualcosa. Io ne ricordo due, anche se ce ne sono stati altri, ripeto, e altri interessi che Francesco aveva in comune con altri studenti, con altri compagni di corso. Il primo è una grande apertura di Francesco, questo mi trovava consenziente, una grande apertura sui temi sociali, sui temi, una sensibilità anche al politico, al sociale. Naturalmente, ecco, vorrei essere frateso, molto tranquilla, molto pacata, molto equilibrata, niente di sessantottino, niente di quello che sarebbe successo dopo. ma probabilmente questa sensibilità per il sociale che ci è arrivata dal tempo che stavamo attraversando, eravamo tutti cattolici, convinti, praticanti, formati in parrocchia, nel mondo dell'associazionismo cattolico, e sia io che Francesco, che la maggior parte degli studenti che erano qui presenti, venivamo da un mondo che era un mondo diviso, però era un mondo che cercava di superare queste divisioni. Siamo entrati al Gregoriano nel 63, c'era il concilio in corso, c'era Giovanni Paolo II, Giovanni XXIII mi era morto quando io e Francesco facevamo la maturità, la distinzione di Papa Giovanni fra l'errore e l'errante era una cosa che ci aveva impressionato e che ci aveva così. Leggevamo, io mi ricordo, Maritain e Mounier, e Mounier era oggetto di discussione con Francesco, diciamo democristiano di lui, e quindi avevo più simpatia forse per Maritain, non più per Mounier. E questo è un aspetto che lo si ritrova anche poi se uno legge il libro di Lucchini. Un secondo aspetto, non voglio dilungarmi più di tanto, un secondo interesse che era in comune era, e questo più legato probabilmente alla sua agli studi che coltivava, era l'interesse per la scienza, la dimensione conoscitiva però della scienza, l'origine dell'universo, l'origine della vita, l'origine del fenomeno umano. Probabilmente sono gli interessi che poi lui ha coltivato nel corso dei suoi studi. Ecco, e il rapporto fra fede e ragione. Io ricordo un nome, adesso non so come il mondo degli scienziati di oggi giudica questo personaggio che allora, cui allora si discuteva e che mi ha fatto conoscere, mi ha citato per la prima volta Francesco, Théâtre Chardin. Io ricordo, del maschio non l'ho ricordato prima, Théâtre Chardin era un gesuita, però qui a Padova c'era un gesuita che, posto di fronte al problema dell'evoluzione, professore dell'università, della nostra università, in cui io seguivo le lezioni, che affrontava il problema dell'evoluzione in questi termini, dal meno non può venire di più, e la questione era chiusa. Ecco, bisogna collocarsi anche in quel mondo. Théâtre Chardin, padre gesuita, che le cui opere vengono pubblicate, o l'ordine che la Compagnia di Gesù consente che vengano pubblicate solo dopo la sua morte. Quindi, ecco, questo interesse per la scienza, ma per la scienza non nei suoi aspetti tecnologici, ma per la dimensione conoscitiva della scienza, per la scienza come impresa conoscitiva. E questa attenzione, questo era il punto di contatto con i miei interessi, questa attenzione per il rapporto fra scienza e fede religiosa, e fede cristiana, e fede cristiana. E mi ricordo, ecco, ho questo ricordo che ancora ho di questa segnalazione, di questo nome, Théâtre Chardin, e delle discussioni che facevamo in collegio. Ecco, questi sono due aspetti che dell'esperienza di collegio assieme a Francesco ricordo. Ecco, poi dopo ricordo così, non tanto lo studioso, non tanto il collega di un dipartimento diverso dal mio, ma il padre che incontravo e che mi parlava della sua famiglia, delle sue figlie.
Adesso per concludere vorrei chiamare l'amico Granello, stato per molti anni direttore del collegio, ma anche compagno di Francesco, nello stesso modo.
Un saluto a tutti, anche i vecchi miei compagni di collegio, che non dico salutare direttamente aggiornamenti uno per uno, perché quando si è in tanti, qualcuno, anzi molti, scappano sempre. Quindi approfitto per dare a tutti il mio saluto e ringraziamento anche di essere qua, perché molti vengono da lontano. E le occasioni per incontrarsi e per chiacchierare sono molto poche. Io devo dire innanzitutto che quando venni, cioè mi fecero la proposta o mi suggerirono la possibilità di dire qualcosa in questa giornata, fui subito molto onorato e contento. D'altra parte però mi sentii anche molto dubbioso, perché l'argomento della giornata era totalmente lontano dalle mie conoscenze, anche se non proprio del tutto del desiderio di sapere mio. E quindi ritenevo che sarei stato una persona in più che avrebbe detto delle cose banali, sciocche anche magari, e che ero abbastanza incerto. Poi, casualmente e improvvisamente, senza nessun motivo preciso, mi capitò tra le mani un foglietto, un vecchio foglietto, con un numero di telefono. Chi mi conosce sa che non solo non uso il telefonino, ma non uso neanche l'agenda o le agendine telefoniche solite, quasi tutti hanno, per avere un po' di ordine. Ho foglietti a tutto schermo nelle tasche, foglietti grandi, foglietti piccoli, rotolati, eccetera. Così che quando mi serve un numero di telefono o un indirizzo, di solito non lo trovo e perdo parecchio tempo nel cercare. Il fatto che mi sia arrivato in mano quel foglietto, pochi giorni fa, dopo tantissimo tempo, mi ha illuminato, perché quel foglietto portava il numero di telefono di Francesco, il numero di telefono di casa, che non ricordo neanche più di aver scritto. Erano passati tantissimi anni, quello di casa era ancora lì, di su, quando abitava a Piove delle Rocchette. Allora, qui brucio il mio essere razionale, capì che la strada era segnata, e quindi adesso sono qua, sul palco, anziché in platea ad ascoltare. Cominciando, devo dire che una frase del libro, di narrativa, ma di memoria, che è stato già citato più volte, è illuminante secondo me per conoscere Francesco. E dice a un certo punto: ma anche quando fui più grande, cercavo di fare sempre il mio dovere, a casa, all'oratorio, a scuola, eccetera. Ecco, credo che queste siano parole che già bastano per inquadrare la persona che sentiva fortemente l'obbligo di fare le cose, di farle bene, a differenza purtroppo di tanti che sentono soprattutto i diritti, dimenticando o volendo dimenticare che i diritti vengono dopo aver fatto i propri doveri, non solo dicendoli, ma facendoli veramente. Ho conosciuto anch'io Francesco nel 1963. Lui era matricola, io un po' più vecchio, ma tutti e due, e come anche il professor Micheli, primi fruitori dei servizi del Gregoriano, il quale odorava ancora di pace, non del tram, addirittura una persona che oggi non è qui, ma mi ha telefonato dicendo che purtroppo non poteva venire, si presentò addirittura alla porta del collegio prima ancora che si aprisse con la sua valigia, perché è arrivato qualche ora prima del necessario. Quindi comunque eravamo proprio tra i primi fruitori di queste stanze singole, che sembravano delle cose straordinarie. Io poi venivo dallo studium, che era un collegio molto diverso da quello che qui vediamo. Ecco, lo conobbi quindi in quell'occasione e lo conobbi subito come persona seria, impegnata nello studio, impegnata anche nei rapporti umani, non aveva, come si diceva, o si dice ancora la puzza sotto il naso perché era all'università. Era uno che viveva la vita giornaliera con i suoi compagni così come naturalmente deve avvenire. E era partecipe alla vita interna del collegio, sia quella ufficiale sia quella privata tra studenti, quindi era pieno di capacità di colloquiare con tutti, anche se le facoltà erano tra loro diverse. Anzi, un bene che il collegio aveva era il fatto che ci fossero studenti di più facoltà e che venivano da più zone d'Italia, molto più che non avevano che un'ora. Anche perché le facoltà universitarie aperte a quell'epoca erano molte meno di quanto non siano adesso, adesso pare che sia una università ogni provincia, allora era molto diverso, come ci ha ricordato anche Michele di prima. E la cosa che mi colpì di più, e quindi io anch'io faccio alcuni flash di ricordi su quello che è stata la mia conoscenza e la mia partecipazione alla sua vita. La cosa che mi colpì fin dall'inizio è che si interessava, non dico attivamente, ma come curiosamente e con interesse alla vita politica. Interesse a quell'epoca forse tutti noi ci interessavamo di quello che succedeva con molta partecipazione alle vicende politiche. Era il periodo della prima apertura a sinistra, come si diceva, no? I socialisti entravano nella stanza di Bottoni, i socialisti di Nenni, quindi c'era molta vivacità anche di discussione. E Francesco partecipava con vivo interesse a questo, e ricordo che in uno dei tanti cambi di governo, perché allora i governi duravano poco, e ci fu un nuovo governo, non ricordo da chi presieduto, a cui partecipavano anche i socialisti. Nel corso del pomeriggio erano stati dati i nomi dei nuovi ministri, ma Francesco probabilmente non era riuscito a conoscerne tutti i nomi. E allora, durante la sera, prima della cena, passeggiava nel corridoio, a tutti domandava se sapevano i nomi dei nuovi ministri, e in particolare di un socialista che mi pare fosse Pieraccini, che non era l'ultimo del suo partito. Pieraccini, mi sembra che c'era anche Brodolini che era entrato nel governo, comunque mi pare fosse proprio Pieraccini, e qualcuno poi finalmente gli disse sì, Pieraccini è diventato ministro, e quindi lui si sentì, come dire, soddisfatto di questa notizia. Non so il motivo della sua curiosità, a parte l'interesse forse per il partito o per le capacità di quest'uomo, ma quello che mi rimase impresso, oltre alla sua richiesta continua, era che un anziano, seccato, benevolmente seccato di questa sua insistenza, e considerandolo una matricola, perché era matricola, si sentì di dover ricordare la sua posizione. E quindi, con una goliardia pre-sessantottesca, gli minacciò, anzi gli assicurò una lustrazio di via pochi giorni, cosa che poi non avvenne, perché naturalmente a quell'epoca anche i goliardi parlavano molto, ma poi quelli poi che erano in collegio erano molto educati, quindi certe cose non le facevano. Una volta uscito dal collegio, lui invece rimase, e dopo la laurea venne invitato, meno male che fu fatto questo, venne invitato a rimanere per aiutare gli studenti di matricole a superare gli ostacoli che l'università poneva a piene mani davanti a questi nuovi iscritti, con i corsi di fisica. Lui per anni ha tenuto i corsi di fisica alle matricole, ma non solo le matricole, anche coloro che erano più avanti e l'esame magari devono fare il secondo esame di fisica, oppure hanno ritardo per qualche motivo con gli esami del primo anno, anche se era raro, perché chi non faceva l'esame mi hanno dato via, ecco perché si studiava tanto. Questo... Vabbè, restituì veramente molto di più credo, di quello che è da quegli anni in cui fu studente. La continuità durò anche dopo che uscì dal collegio fisicamente, dall'edificio, perché trasferì la famiglia da Fiorene Crocchette a Padova. Famiglia che, come diceva anche il professor Micheli, era all'apice dei suoi interessi. Veramente era uno scienziato che non dimenticava mai di essere anche marito e padre di famiglia. E credo che questo sia uno dei meriti e delle maggiori che gli si possono riconoscere, e anche credo che dovrebbe essere un esempio ai giovani che si sposeranno di quanto la famiglia sia importante. E lo dice uno che la famiglia non ne ha, poi ricordo anche questo. E tra le cose che da assistente di cui io gli sono grato, c'è anche il fatto che mi abbia fatto conoscere al collegio un suo collega, un professore di analisi matematico che insegnava ingegneria e che si innamorò del collegio, divenne amico del collegio, collaboratore, partecipa ancora adesso ai concorsi per l'ingresso degli studenti. Abitava poco distante, ma comunque aveva i suoi impegni, anche lui aveva famiglia, aveva figlie, moglie, pazientissima, di quanto dopo perché, e il professor Giovanni Zilli, che adesso non è qui perché è dovuto andare a Rimini, ma è entrato intorno alle 9 per salutare quelli che per salutare, insieme alla signora moglie che è rimasta poi durante la messa ed è andata a casa per necessità. Ma vi dicevo, era pazientissima e buona, perché Zilli, quando cominciò a frequentare il collegio, si trovò così bene qua dentro che dopo cenetto passava quasi sempre qua, facendo lunghissime partite a carte con me, con Don Ludovico, che purtroppo non ho visto più oggi, si è occupato altrove, e con un'altra figura storica del collegio che era Gigi, la persona che teneva la provincia. Ore e ore, anche mezzanotte e oltre, e quando tornava a casa, credo che la moglie, che tutto contenta non fosse, comunque ha sempre accettato che rimanesse qui, anche perché era sicura che qui più che le carte non si toccava. Ecco, la sua presenza costante in collegio è stata guida per decine e decine di ragazzi, proprio li accompagnava non soltanto dando lezioni di fisica o stimolandoli a studiare, ma anche con l'esempio, con la vita giornaliera, quindi la formazione umana interessava. E questi studenti, molti di questi studenti, credono che debbano proprio a lui la possibilità di aver superato una prova di esame che, penso, io fisico non sono, penso fosse tra le difficili delle facoltà scientifiche. Addirittura arrivava al punto di seguire questi studenti al di là delle pure semplici lezioni durante la giornata, nei pomeriggi, quando qualcuno aveva bisogno bastava che glielo domandasse, ma si preoccupava anche della preparazione interrogando gli studenti quando li incontrava a che punto sei arrivato, hai qualche difficoltà, hai bisogno ancora di qualche spiegazione, tanto che per qualche studente più svogliato era diventata la voce della coscienza, proprio un amore fortissimo perché lo studente, il ragazzo che era qua, desse veramente il meglio di sé e facesse onore al collegio, perché anche lo studente che fa bene gli esami che è il gregoriano dà lustro pure al luogo dove abita e che cerca di prepararlo. Qualche volta, non è successo molto spesso, ma qualche volta è successo anche che ha accompagnato degli studenti all'esame, che se poteva magari li assisteva tra i banchi, una volta c'era anche vicino con lui. Ma perché? No, perché voleva che avessero coraggio sufficiente per portarsi l'esame, qualche studente matricola timoroso c'era sempre, e poi anche perché si convincesse che ogni cosa che si faceva doveva essere fatta fino in fondo, non tentare poi di fare un'altra volta, rimando. Quando l'impegno si è preso bisogna portarlo a termine. E quindi anche l'esame, l'insieme di tutti gli esami della facoltà, doveva essere fatto al tempo in cui doveva essere fatto, e non una volta dopo. Il primo appello magari, non il secondo. E tutto questo insieme all'impegno che aveva per lo studio suo, perché da quanto abbiamo saputo e abbiamo sentito oggi, non era una cosa da niente la sua attività di scienziato, anzi. E questo lo spingeva, lo costringeva a volte ad essere restio nell'uscire dopo cena. Noi andavamo, dicevamo, ma vieni a prendere il caffè e fare una passeggiata. Se si trattava di prendere il caffè, sì, questo lo faceva, ma subito e poi via di corsa. Qualcosa di più della breve passeggiata intorno al collegio, con quattro chiacchiere molto semplici, o questo caffettino, non rarissimamente siamo riusciti a fargli fare. La passeggiata in centro o al cinema, e questa a volte era una conquista anche per noi portarlo fuori, perché aveva questo impegno anche moralmente forte di dare meglio di sé anche al di fuori del collegio, quindi alla famiglia, ma quindi anche alla facoltà. E grazie al cielo è rimasto a studiare, visto quello che è riuscito a dare alla scienza e alla cultura. Ecco, un altro aspetto, questo mi riguarda direttamente, per quello che ho accennato prima precisamente, un altro aspetto riguarda il mio rapporto con lui, come dire, personale, umano. Era preoccupato per la mia salute, spesso mi domandava se sto bene, così, perché ero molto magro, non è che adesso sia grasso, ma comunque ero più magro di adesso, pare. Non è che lui fosse grasso, ma insomma era un pensiero per me. E mi ricordava che per stare bene, come lui stava bene, dovevo sposarmi. Ne parlò anche con i miei una volta, se lo pensavo. E poi che non dovevo continuare ad andare a piedi avanti e indietro dalla città a fare chilometri e chilometri tutti i giorni, perché a volte non avevo voglia di aspettare un autobus, non arrivava mai, e che dovevo prendermi una, secondo lui, la macchina migliore, dovevo prendermi una piccola 500. I suoi consigli non furono ascoltati né nel primo caso né nel secondo, ma mi sono grato di questo suo pensiero nei miei confronti, e me lo fa ricordare ancora di più come uomo vivo, come persona che non vive all'iperuranio della cultura, ma che era concretamente legato a ciò che gli stava intorno. Quindi era un uomo completo. Anche se poi un'altra cosa che devo ricordare, non parlava facilmente spesso delle sue ricerche, come tutti i grandi ricercatori, penso io. Non propalava in giro, scriveva, diceva le cose dovevano essere dette, ma poi quando era in compagnia era un compagno come tutti gli altri, una persona come tutte le altre. E concludo, perché anche io devo andare a mangiare, con due parole sul volume di Ritorno alla Casa Rossa. Ecco, ha avuto l'onore della professione di Mario Rigonister. Credo che questo sia già sufficiente per mostrare quanto vale questo libro. Ma a quanto dice la prefazione di Monisterno, vorrei aggiungere due parole proprio brevissime. C'è un merito in questo libro, che non è di tutti gli scrittori, quelli più esaltanti, più osannati. Ha saputo descrivere, questo lo devo leggere perché una frase che mi è venuta abbastanza spontanea, ma non voglio sbagliare parole. Descrive le semplici cose di una vita giornaliera con gli occhi del fanciullo che lui era allora, ma che è rimasto fondamentalmente anche dopo, e quindi con la freschezza e la semplicità che sempre hanno i bambini e spesso mantengono i ragazzi, ma non tutti. e questo non lo so, forse per colpa a volte non sempre, ma qualche volta sì, della scuola, parlo no, di scuola, della scuola che dà una cultura a volte costruita, artificiale, che non viene assorbita veramente, e quindi finisce per distruggere la fantasia. Invece in questo libro la fantasia e la capacità di sorprendersi per le cose anche semplici, più naturali, si mantiene, è costante, capitolo dopo capitolo, che ci ha riportato in vita un mondo che ormai ai giovani è sconosciuto. Leggendo questo libro, io invito i giovani a leggerlo, troveranno cose che i loro genitori certamente conoscono, i loro nonni addirittura hanno vissuto, ma per loro sono tutte novità, come i bambini che dagli asili ho scoperto vengono portati a vedere nei paesotti del circondario le aree dove ci sono le galline, perché loro credono che le galline non siano degli animali, sono delle cose che si mangiano, ma chissà dove vengono, o le uova, come mai ci sono anche le uova. Ecco, ho incontrato un ragazzino che credeva, che era tutto felice di essere andato con la maestra e con la sua classe a visitare una stalla, perché non sapeva che c'erano le mucche che erano fatte così e che mangiavano l'erba nei prati, era una novità assoluta, e aveva 8 anni, non aveva mica 2, quindi queste cose nel libro, questo mondo viene riportato e lo risuscita con l'affetto e con come dire, la nostalgia, che però non prende mai il sopravvento, perché la sua capacità di narrare non dimentica chi è e il tempo che è passato. Questo merito di aver mantenuto la fantasia, la capacità di sorprendersi, però va unito a un altro che secondo me è altrettanto importante, la capacità di narrare, cioè la sicurezza nell'esposizione, la ricchezza del vocabolario, che è merito non solo suo, dico io, ma anche dei suoi insegnanti, certamente anche dei suoi insegnanti, che alle elementari, alle medie, lo hanno abituato a regolare la naturale freschezza del ragazzo che si esprime e che quindi non avevano accettato quello che una certa pedagogia, che credo sia ancora viva, anche se scadentissima secondo me, una certa pedagogia insegna, che cioè bisogna esprimersi così come viene, la naturalezza sregolata. No, la naturalezza deve essere guidata, alimentata secondo le regole, che sono in tutte le cose che noi facciamo. E questa naturalezza regolata mi fa venire in mente che i suoi insegnanti certamente erano manzoniani, perché la fatica dell'insegnamento deriva anche dalla capacità di mostrare ai propri allievi l'importanza e l'eleganza dell'espressione. Queste cose Francesco ha saputo mantenere insieme alla fantasia e insieme alla memoria, e le ha sapute trasfondere in tutte le cose che ha fatto, sia nel campo scientifico sia nel campo letterario. È un vero umanista. In lui si sono mantenute unite quelle due quei due corni della cultura che vanno sotto il nome di due culture, quella scientifica e quella letteraria, che in origine non erano divise, ma che col passare degli anni, dei secoli, si sono sempre più allontanati l'una dall'altra e sempre meno si trovano insieme. In Francesco questi due aspetti della cultura erano uniti, e anche di questo, io credo, dobbiamo essere grati, perché ci ha dato un esempio di come si possa essere esperti nella propria professione, quindi specialisti nella propria professione, ma anche formati umanisticamente, dico un termine che forse non è il migliore del mondo in questo momento, ma comunque questo mi viene, come uomini completi, veri, sia nella vita giornaliera sia nel sapere.
Grazie a tutti. Questa mattinata che ho trovato veramente profonda e emozionante. Credo che abbiamo cercato tutti di ricordare Francesco nel suo ambiente da cui è nato, e credo di ripassando un po' tutta la sequenza di quello che abbiamo ascoltato questa mattina, essere ancora più convinto di come ci sia un'unità che nasce da questa comunità. Riceviamo molto, abbiamo ricevuto molto, ma abbiamo anche dato molto, e da qui nasce e si mantiene questo collegio. E mi piace ricordare Francesco proprio inserito in questa vita, in questa comunità che abbiamo vissuto in quegli anni e che si è evoluta nel tempo. Questo è importante proprio per i giovani che oggi hanno ascoltato, e vi invito anche a comunicare lo stesso ai vostri compagni che oggi purtroppo non sono qui, perché questo è quello che mantiene viva questa iniziativa, che è veramente importante. Abbiamo visto i frutti che può dare e non va dispersa. Vi invito tutti ora a una riflessione, non prima di ringraziare comunque i relatori che sono venuti da lontano, ma con grande affetto hanno parlato di Francesco. Credo che gli studenti poi vi daranno un piccolo ricordo del vostro passaggio a Gregoriano, e quindi vi do appuntamento alle 3 per la tavola rotonda, nella quale esploreremo ancora più a fondo e più largo raggio l'argomento di questa giornata.